Wiki Radio. Luca Raffelli racconta la nascita del fumetto d'avventura.
Si tratta davvero di un giorno storico per il mondo del fumetto e per quello delle comunicazioni di massa. Il 7 gennaio del 1929, proprio 85 anni fa, per la prima volta sui quotidiani statunitensi ed uno canadese, veniva pubblicata una striscia a fumetti avventurosa, quella di Buck Rogers, e contemporaneamente appariva Tarzan in uno strano abbinamento tra il racconto e alcune vignette disegnate. Ma la vera novità era quella di una striscia a fumetti in cui l'avventura non era affatto ammorbidita dal tratto e dalle situazioni umoristiche. Per capirci meglio, dobbiamo ripercorrere la storia della nascita del fumetto.
Da appena 100 anni i ragazzi sono divenuti lettori di giornali, ma la scoperta di un giornalismo veramente su misura, il racconto a vignette, è molto più recente. Qui si dichiarano le due tendenze più caratteristiche d'oggi. L'America con le sue storie comiche e fantastiche, i personaggi alla Disney. La Russia che anche nel campo della letteratura infantile riafferma quel realismo a cui è improntata la sua arte odierna. Sono due diversi criteri di educazione e di svago. Fumetti e non fumetti. Ma il Giappone non aveva bisogno di fumetti per creare le incantevoli calligrafie di questi disegni. Piccoli lettori di tutto il mondo, unitevi. Ogni paese presenta in questa parata della fantasia gli eroi nazionali. Noi forse abbiamo il più poetico e glorioso, Pinocchio. Mentre in altre sale si discutono i problemi di una stampa per loro, ecco quel che fanno gli interessati. I personaggi per loro esistono davvero. Fa piacere scrivere per i ragazzi. Per questi lettori in erba, la fantasia diventa realtà.
Ormai gli studi sul lavoro di Rudolf Töpfer hanno consacrato questo ginevrino, nato nel 1799, come il creatore del linguaggio fumetto. Le sue storie, disegnate a partire dal 1827, proprio 100 anni prima della data che stiamo celebrando, giocano sulla costruzione di una narrazione attraverso l'uso di vignette collegate l'una all'altra, di nuvolette, di didascalie, insomma di molti dei congegni utilizzati dal fumetto moderno. Töpfer inoltre fu uno studioso del linguaggio fumetto, esplorandone le potenzialità. Ma il successo popolare del fumetto fu decretato dalla sua diffusione attraverso i quotidiani statunitensi e anche dalla creazione di personaggi di successo. È ormai diventata consuetudine considerare primo personaggio della storia dei fumetti Yellow Kid, un ragazzino vestito con un camicione giallo che apparve per la prima volta in assoluto in bianco e nero in una vignetta che Richard Felton Outcault, il suo creatore, realizzò per il settimanale Truth il 2 giugno del 1894. Ma l'apparizione che davvero fece epoca fu quella del suo debutto a colori, il 5 maggio del 1895. Il ragazzo non era ancora un personaggio, non aveva un nome e nemmeno il camicione giallo, era azzurro. Ma la vignetta era bella, grande e colorata ed era all'interno di un supplemento domenicale di uno dei più grandi quotidiani statunitensi, il New York World. Forse è il caso di spiegare a questo punto quale importanza avessero allora i quotidiani negli Stati Uniti. Tra il 1870 e il 1900 la popolazione negli Stati Uniti era raddoppiata ed era triplicata all'interno delle città. Il numero di quotidiani in lingua inglese era passato dai 489 ai 1967. La diffusione dei quotidiani passò dai 2 milioni e 600 mila a 15 milioni. Si capisce, chi aveva in mano l'informazione dei quotidiani aveva in mano l'America. Ed ecco perché quando i personaggi disegnati diventarono così popolari da essere uno dei motivi per cui i giornali erano venduti e comprati, ecco che i loro autori erano contesi da quelli che allora erano i due dei padroni dell'America, i magnati della stampa Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst. Yellow Kid, abbiamo detto, era nato sul New York World, un quotidiano di Pulitzer, ma Hearst fece a Outcault una proposta economica straordinaria. E così il 26 ottobre del 1896 il creatore del ragazzino giallo passò alla concorrenza del New York Journal. Bisogna dire che l'inesistenza di una normativa sul diritto d'autore permise a Pulitzer di continuare a pubblicare Yellow Kid, realizzato da un pittore ed altro grande artista del fumetto, George Lucas.
Oggi c'è il fumetto, dice tutto in un attimo. Un'autentica rivoluzione si è verificata. Quello che viene descritto in 200 pagine è condensato in rapide vignette che tutti possono leggere, anche chi non sa leggere. E i fumetti affascinano. Se ne stampano in Italia milioni di esemplari in libretti, periodici e giornaletti d'ogni dimensione e costo. I personaggi dei fumetti sono divenuti popolari, conosciuti. Calamity Jane, il tremendo Arizona Kid, Jack lo Squartatore e altri. Chi tocca Pecosville avrà del piombo, è la minaccia dei nostri figli.
Dopo Yellow Kid, sui supplementi domenicali a colori dei quotidiani statunitensi nacque una schiera di personaggi meravigliosi, alcuni dei quali sono diventati famosi anche in Italia, con il nome che scelse per loro il Corriere dei Piccoli: Fortunello, Mio Mao, Arcibaldo e Petronilla, Bibi e Bibò e tanti altri. Erano tutti umoristici, parlavano quasi sempre di storie legate alla ricchezza e alla povertà e spesso si esprimevano in maniera sgrammaticata, condendo l'inglese di espressioni europee perché incarnavano il destino dei tanti immigrati che erano andati a cercare fortuna nel Nuovo Mondo. Il successo dei personaggi a fumetti si allargò in maniera incredibile. Attraverso i distributori, quelli che negli Stati Uniti si chiamano i syndicate, un personaggio poteva apparire su decine e decine, magari anche centinaia di quotidiani sparsi nelle varie regioni, raggiungendo una popolarità simile a quella degli attori di cinema, che come il fumetto stava facendo i suoi primi passi, o dei divi televisivi, la TV sarebbe arrivata ovviamente molti anni dopo. Fu anche per questo che il 5 novembre del 1907, 20 anni prima del nostro anno fatidico, fu il giorno di un'altra rivoluzione. Sul San Francisco Chronicle, nelle pagine sportive, apparve quella che sarebbe stata la prima striscia a fumetti di successo. Era dedicata a Matt, un tipo a cui piaceva scommettere sui cavalli e trovare ogni altra occupazione che non fosse il lavoro. A lui si aggiunse presto un altro personaggio e la coppia divenne famosa come Matt e Jeff. Meno di un anno dopo, Matt e Jeff, visto il grande successo, traslocarono dalle pagine sportive e, benedetti da Hearst, divennero un mito in tutti gli Stati Uniti. E ora possiamo davvero arrivare al giorno fatidico. Lo ripeto, si tratta del 7 gennaio del 1929. Prima, i lettori dei fumetti statunitensi avevano letto storie divertenti, che al termine della sequenza di 5, 6 o 7 più vignette dovevano regalare un sorriso, oppure, quando erano davvero efficaci, perfino una risata. E questo accadeva anche quando la tavola domenicale o la striscia giornaliera non era autoconclusiva, cioè aveva un collegamento con la tavola della settimana successiva o la striscia del giorno dopo. Per esempio, questo accadeva in The Thimble Theater, la striscia creata da Elsie Chrysler Seeger nel 1919 e su cui 10 anni dopo avrebbe fatto il suo debutto Popeye, ovvero Braccio di Ferro. Si leggeva la striscia, che raccontava un'avventura, e si arrivava all'ultima vignetta con il sorriso sulle labbra, ma anche con la curiosità di sapere come sarebbe continuata la vicenda. Ma mentre queste storie umoristiche mettevano alla berlina la realtà, ironizzando sulla stranezza dei personaggi e della vita, la rivoluzione della striscia avventurosa avrebbe portato ai lettori di fumetto tutt'altre emozioni. Tensione, paura, suspense, spesso in scenografie esotiche, in paesaggi fantasiosi, in mondi incredibili. E questo è proprio il caso di Buck Rogers, fumetto di fantascienza che nasce dopo il successo ottenuto dal personaggio in 2 racconti pubblicati sul Pulp Magazine Amazing Stories. Lo scrittore e creatore è Philip Francis Nolan, il disegnatore è il 44enne Dick Calkins. La prima vignetta della prima striscia avventurosa della storia del fumetto è ambientata nel 2429, 500 anni dopo l'anno in cui viene pubblicata, e mostra un primo piano del personaggio accanto a questa didascalia. Avevo 20 anni quando fermarono la guerra mondiale e mi dimisero dal servizio aereo. Accettai per lavoro di ispezionare la parte più bassa di una miniera abbandonata vicino Pittsburgh, in cui l'atmosfera aveva un forte odore, particolare e pungente, e la roccia fatiscente brillava in modo strano. La stavo esaminando quando improvvisamente il soffitto sopra di me cedette e il protagonista si ritrova così catapultato nel mondo del futuro, addormentato da quel particolare gas che lo aveva preservato come in una ibernazione. Risvegliatosi, Buck capisce subito, anche se non si sa bene come e perché, che sono passati 500 anni e, temendo di essere caduto in un delirio, ammira intorno a sé uomini che fluttuano nell'aria e che usano strane armi futuristiche. Qualcuno ha cominciato un'altra guerra mondiale, pensa Buck Rogers. Ci sono fumetti, film, romanzi, personaggi che invecchiano bene, che non perdono con il tempo la capacità di emozionare. Dobbiamo dirlo, Buck Rogers non è tra questi. Nonostante l'indiscutibile fascino del segno grafico di Dick Calkins, che forse proprio per il suo gusto retro e caricaturale nel passato ha ricevuto moltissime critiche, la fantascienza proposta da Nolan, lo sceneggiatore, è un po' troppo datata, troppo ingenua, sempre alla ricerca dello stupore di lettori con metodi un po' grossolani, astronavi che sembrano pentole a pressione, tute da astronauta simili alle divise dei gladiatori romani, ma anticipando certi temi che sarebbero stati ripresi da eroi più celebri e fortunati come Flash Gordon. Comunque la striscia, passando attraverso le mani di altri disegnatori, ha continuato la sua corsa fino al 1967. In Italia la sua ultima fortuna l'ebbe sui giornalini dell'era fascista, quando il suo nome diventò Elio Fiamma. Ma Buck Rogers ebbe un grande successo con i serial radiofonici negli anni 30 e 50, con vari serial cinematografici e televisivi. Ed ebbe anche la sua straordinaria parodia quando Chuck Jones, regista dei meravigliosi cartoni animati della Warner Bros., fece interpretare a Daffy Duck un improbabile eroe del futuro come Duck Dodgers in the 24th and a half century. Duck Dodgers nel 24esimo secolo e mezzo. La voce, naturalmente, era quella di Mel Blanc, inventore dei suoni di Bugs Bunny, Silvestro e di tutti gli altri celebri personaggi dei Looney Tunes.
I have sent for you, Dodgers, because we are facing a crisis. The world supply of Aludium Fosdex, the shaving cream atom, is alarmingly low. Now we have reason to believe that the only remaining source is on Planet X, somewhere in this area.
And you want me to find Planet X, is that it?
Can you do it, Dodgers?
Oh, indubitably, sir. Because there's no one knows his way around outer space like Duck Dodgers in the 24th and a half century!
Possono avere qualcosa in comune due eroi tanto diversi come Buck Rogers e Tarzan? Sì, ce l'hanno. A cominciare dal fatto che gli attori più famosi che li hanno interpretati sullo schermo erano due campioni del nuoto. Buster Crabbe, detentore di 16 record mondiali con un oro olimpico, e Johnny Weissmuller, 5 ori olimpici e 67 record mondiali. E poi, indubbiamente, Buck Rogers si rifaceva ad un altro eroe creato dal creatore di Tarzan, quel John Carter rivisitato recentemente da uno sfortunatissimo film. Quella di Tarzan, su 13 quotidiani statunitensi e 2 canadesi, sempre il fatidico 7 gennaio del 1929, non era una vera e propria striscia. Erano 5 vignette illustrate da Al Foster che accompagnavano la riduzione del romanzo di Edgar Rice Burroughs. E il romanzo ci ricorda un fatto non secondario. Quando Tarzan nacque nel folto della giungla, non aveva quel nome e non ne aveva un altro. Il padre, nell'unica esclamazione in cui parla di lui, lo chiama piccino. Il piccino piange perché ha fame. Edgar Rice Burroughs, il creatore, nelle descrizioni non lo battezza affatto, lo chiama piccolo, bimbo, piccola creatura umana. Il futuro Tarzan, da neonato, era solo il figlio di John Clayton, Lord Greystock, nonché il suo erede. Gli anni dell'apprendimento sarebbero stati molto diversi da quelli tipici di un inglese del tempo. Ma l'imprinting, invece, fu lo stesso. Il primo volto che Tarzan vide fu umano, e non solo. Scrive Burroughs, un anno dopo la nascita del bimbo, Lady Alice si spense tranquillamente durante la notte. Così serena fu la sua fine che Clayton se ne rese conto solo dopo qualche ora. Dunque, tutti i suoi primi 12 mesi, Tarzan li trascorse con i suoi genitori naturali. Furono loro a cullarlo, fu la sua vera mamma ad allattarlo e i primi versi che ascoltò furono quelli del linguaggio umano. Un'alba di vita quasi normale, se si eccettua l'ambiente in cui si svolse e il trauma subito da Lady Alice proprio nelle ore precedenti alla nascita del suo bambino. Uno scimmione di 150 kg, come tiene a precisare lo scrittore, era infatti entrato nella capanna costruita da John, dopo che questi era stato abbandonato con la moglie sulla riva di una terra selvaggia. Ebbene, come scrive Burroughs, Lady Greystock non si riprese mai più dallo spavento provato dall'attacco dello scimmione. Visse ancora un anno, senza mai uscire dalla capanna e senza capire di non essere in Inghilterra. Aggiungendo poi, quanto al resto, ragionava benissimo. E anzi, la gioia di avere il bimbo e le continue attenzioni del marito per ambedue fecero sì che quell'anno fosse per lei felicissimo, il più felice della sua breve esistenza. Già, la felicità della mamma deve essere stata sufficiente a dare a Tarzan quella intelligenza e quella vivacità mentale che proprio nei primi mesi di vita si nutrono di impulsi formativi di fondamentale importanza. Ma bisogna pur dire che, quando Burroughs scrive il suo romanzo nel 1912, si sapeva molto meno della straordinaria capacità di apprendimento del neonato e non si dava poi troppa importanza alle esperienze vissute dall'essere umano nei primi mesi di vita. Oggi forse quelle pagine le avrebbe scritte in maniera differente. D'altra parte, ogni epoca descrive in maniera diversa, consona al proprio pensiero, alla propria cultura ed evoluzione, la nascita di un mito. Un anno dopo, la visita degli scimmioni nella capanna si ripeté con esiti più drammatici. Lo scimmione Kersiak uccise suo padre, il padre di Tarzan. La madre era già morta da poco. Poi volse la sua attenzione alla culla, ma Kala, la grossa scimmia, vi giunse prima. Gli strappò di sotto il bimbo che egli stava per afferrare e prima che avesse il tempo di trattenerla, scappò a rifugiarsi su un albero. E ancora, nel raccogliere il bimbo vivo di Alice Clayton, la scimmia aveva lasciato cadere nella culla vuota il suo piccolo. In queste righe, il neonato umano e la bestia sono unite dalla forza dell'istinto. Kala lascia cadere il suo piccolo morto nella culla, mentre il piccolo umano che tiene tra le braccia piange, ma solo perché ha fame. Infatti, scrive Burroughs, la fame colmò l'abisso che era fra le due creature e il figlio del lord inglese cominciò a succhiare avidamente il seno di Kala, la grossa scimmia.
Tublat fu colto dalla pazzia. Si precipitò giù con urli e ruggiti tremendi. Piombò fra le femmine e i piccoli. Addentò con le zanne enormi una decina di colli sottili e strappò brani di carne dalle spalle e dal petto di quante femmine gli capitavano vicino. Tarzan dal suo rifugio, osservava la scena tragicomica. Le femmine e i piccoli scappavano da ogni parte per rifugiarsi in alto. Anche i grandi maschi nel centro dell'arena provarono le zanne del forsennato e anch'essi si dispersero sui rami. Oltre a Tublat, nell'anfiteatro non rimase che una scimmia, una femmina, che fuggì per ultima dirigendosi verso l'albero di Tarzan, seguita alle calcagna dal folle. Era Kala. Appena Tarzan comprese che Tublat stava per raggiungerla, si gettò giù di ramo in ramo con la velocità di una pietra che cade per andare incontro alla madre di adozione. Ormai essa era giunta ai piedi dell'albero e proprio sopra di lei, vicinissimo, rimaneva accoccolato Tarzan, attendendo l'esito della corsa. Kala spiccò il salto e si afferrò a un ramo inferiore, proprio sopra la testa di Tublat. Pareva ormai in salvo. Quando si udì uno schianto, era il ramo che si rompeva. Kala precipitò sulla testa dello scimmione e ambedue caddero a terra. Si rialzarono in un istante, ma Tarzan fu anche più pronto di loro, così che lo scimpanzé infuriato trovò fra sé e Kala il fanciullo. Nulla poteva far più piacere di questo al feroce bestione che con un ruggito di trionfo si scagliò sul piccolo Lord Greystock. Le sue zanne non giunsero ad addentare la carne abbronzata del ragazzo. Con un rapido scatto, questi distese il braccio muscoloso ed afferrò la gola del nemico, mentre con l'altra mano gli immergeva nel petto la lama acuta 12 volte. I colpi cadevano fulminei e cessarono solo quando Tarzan sentì il nemico accasciarsi inerte. Quando il corpo rotolò a terra, Tarzan delle scimmie, premendo col piede il collo del nemico vinto, alzò gli occhi al disco della luna, levò indietro la testa giovane e fiera e cacciò l'urlo selvaggio e terribile della sua gente di adozione. Uno alla volta gli scimmioni discesero dai rami e fecero circolo intorno a Tarzan e al suo nemico abbattuto. Quando tutta la tribù fu riunita, Tarzan parlò. «Io sono Tarzan!» gridò. «Io sono un grande uccisore! Che tutti rispettino Tarzan delle scimmie e Kala sua madre!» Non c'è nessuno fra voi più forte di Tarzan. I suoi nemici lo sappiano e stiano in guardia.
Non abbiamo molte notizie sull'infanzia di Tarzan, dopo che è stato adottato e battezzato dalle scimmie. Sappiamo che Kala ha allevato con grandissima tenerezza il piccolo trovatello e che ci volle un anno intero prima che camminasse da solo. Quindi, facendo i conti, il nostro mito ha cominciato a camminare dopo i 2 anni d'età, non proprio un fulmine di guerra, come si dice, anche se i bambini di un tempo erano molto più lenti nell'apprendimento di quelli di oggi, che i primi passi li fanno anche a 11 mesi. In queste pagine, che nel libro di Burroughs corrispondono a quelle del 5° capitolo, si comincia a intravedere il pensiero, o meglio l'intento che la storia di Tarzan nasconde. Era molto diverso da loro, gli scimmioni, ed essi si stupivano spesso della sua intelligenza superiore. Già, l'intelligenza superiore, quella umana. Ma Tarzan non è solo più intelligente, è anche più bello. Anzi, rappresenta l'ideale stesso della beltà. La persona dritta e perfetta, muscolosa come dovevano essere i più belli tra i gladiatori, possedeva nello stesso tempo la grazia sinuosa delle statue greche. Al solo vederlo dava subito l'impressione di una combinazione mirabile di forza sovrumana e di agilità. Era la personificazione del cacciatore e del guerriero primitivo. E ancora, Tarzan poteva rappresentare un antico semidio della mitologia di qualche popolo guerriero scomparso. Tarzan nasce già come mito nel libro, prima di diventarlo attraverso il successo. Per Burroughs e per i suoi tanti fedeli lettori di romanzi e di fumetti e spettatori di film e sceneggiati radiofonici e televisivi, è stato il simbolo dell'uomo spogliato da ogni orpello della civiltà, puro e selvaggio come nei tempi in cui l'uomo prendeva coscienza della propria superiorità sul mondo animale. Non è un caso che le uniche righe chiaramente umoristiche e satiriche del romanzo di Tarzan siano quelle che riportano i dialoghi fra i due professori che «Il leone ci viene dietro», sussurrò Philander affannosamente e si mise a correre, trascinando sempre il compagno. «Eh, via!» protestava il professore. «Questa è una fretta sconveniente, non degna di uomini dotti come noi. Dotti, cioè del tutto fuori del mondo e delle necessità contingenti». Questa visione della scienza e della conoscenza è però contraddittoria rispetto a due fondamentali elementi della tarzanità. L'uomo delle scimmie, infatti, è superiore al mondo animale perché ha imparato a leggere e scrivere grazie ai libri lasciati dai genitori nella sua capanna e perché ha imparato a usare il coltello. La sua pur formidabile abilità e forza a nulla sarebbe valsa contro quella delle belve della giungla. Traducendo il mito di Tarzan secondo i canoni del nostro mondo e della nostra epoca, si potrebbe concludere che l'uomo delle scimmie è il personaggio che maggiormente esalta la gioia del movimento, la forza delle emozioni, l'estasi della tensione muscolare, il grido come commossa catarsi di fronte a una natura incontaminata, quella forse perduta per sempre, nonostante la nostra scienza e la nostra superiorità di umani.
Avevo un incubo, avevo paura.
Paura?
Sognavo di essere a Londra in un velocissimo taxi con la radio a tutto volume e andavo a giocare a bridge da tre mie zie zitelle. Grazie per avermi fatto scampare per sempre da questi pericoli.
Jane.
Oh, un momento, prima di cominciare le tue solite moine. Dove hai trascorso la notte?
Nuotare.
No. Non nuoteremo e non cambiare argomento. Sei tornato stamani e chissà che ora. E sei entrato zitto zitto.
Nuotare, nuotare ora.
No. Cita. Da dove viene questo?
Nuotare.
No, ti prego, devo saperlo.
Gente.
Lo capisco, gente bianca. Dove?
Nuotare ora.
Tarzan, devo vederli.
No.
Quando arriveranno i fumetti veri e propri, Tarzan sarà già un mito fatto, cresciuto e assodato. È un uomo che vive nella giungla per scelta, dopo aver conosciuto le comodità e anche le meraviglie delle metropoli e della tecnologia umana. I diversi artisti del fumetto che hanno interpretato l'uomo delle scimmie ne hanno dato interpretazioni assai diverse. Al Foster è stato colui che di Tarzan ha mostrato la bellezza fisica, statuaria, che diventa allo stesso tempo purezza d'animo e superiorità regale. Non è un caso che Foster abbia spesso preferito nei suoi fumetti rinunciare ai balloon per raccontare attraverso didascalie che comprendono anche l'eventuale parte dialogata. Lo stesso vale per Barn Hogarth, il quale però sottolinea con i suoi disegni l'anatomia del personaggio, la sua perfetta muscolatura, la forza espressa dalla perfezione del corpo. Joe Kubert e Russ Manning hanno invece privilegiato l'aspetto dinamico del personaggio, ma in maniera profondamente diversa. Kubert attraverso il suo tratto espressivo e nervoso, Manning con un segno elegante. La striscia di Tarzan continua a essere ristampata ancora oggi su un numero limitato di giornali. D'altra parte, la striscia avventurosa con l'avvento della televisione, e poi di tutto quello che sappiamo, ha perso il fascino di un tempo. Quel fascino antico di seguire una storia giorno dopo giorno attraverso tre o quattro vignette solamente. La prima che doveva riassumere la situazione e le altre che dovevano portare avanti l'azione. L'ultima che doveva incatenare il lettore all'emozione del giorno dopo, costringendolo a comprare una copia del quotidiano. Tutto questo nacque il 7 gennaio del 1929, ma proprio questa data del 7 gennaio vide comparire le prime strisce di altri personaggi celeberrimi del fumetto come Flash Gordon e Jim della giungla, entrambi disegnati dal grande maestro del fumetto statunitense Alex Raymond. Ma, come si dice, questa è tutta un'altra storia.
Il 7 gennaio 1929, con l'uscita di Buck Rogers e di Tarzan, nasce il fumetto d'avventura. Luca Raffaelli l'ha raccontata a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.